Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Washington e Bruxelles unite nell'emissione di nuove sanzioni economiche contro la Russia. La Casa Bianca ha imposto misure sul petrolio russo via mare, mentre il Consiglio europeo punta sullo stop all'acquisto di gas liquefatto, immobilizzando i meni che Mosca ha in Europa finché la guerra con l'Ucraina non sarà finita. Anche Pechino si adegua alle pressioni internazionali e ferma l'import di petrolio russo da parte delle raffinerie cinesi. Alla luce di questo, giovedì prossimo Donald Trump e Xi Jinping si incontreranno di persona in Corea del Sud, a margine della riunione dell'ASEAN, l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico. Gli Stati Uniti si oppongono al piano israeliano che prevede l'annessione della Cisgiordania. A dirlo chiaramente è il vicepresidente J.D. Vance, arrivato oggi a Tel Aviv. A Milano, nel frattempo, il quartiere bruzzano si mobilita contro la violenza sulle donne dopo la morte della 62enne Luciana Ronchi, assassinata ieri dall'ex marito che si era appostato sotto casa per coglierla di sorpresa. Mentre a Roma, il garante della privacy ha sanzionato Report per il caso San Giuliano, di cui il programma aveva pubblicato le telefonate con la moglie. Ci vogliono colpire, dice il conduttore Sigfrido Ranucci, a una settimana dall'attentato subito. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. L'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questo giovedì 23 ottobre 2025. Europa e Stati Uniti decidono nuovi provvedimenti nei confronti della Russia. La scorsa notte Donald Trump ha annunciato sanzioni sul commercio di petrolio russo via mare. Oggi il Consiglio europeo decide un nuovo pacchetto di misure contro la Russia che comprende lo stop completo all'acquisto di gas liquefatto. In discussione c'è anche la possibilità di usare gli investimenti russi congelati in Europa, che ammontano a circa 400 miliardi di euro. I beni di Mosca dovrebbero rimanere immobilizzati fino a quando la Russia non cesserà la sua guerra di aggressione contro l'Ucraina e soprattutto non risarcirà i danni causati dalla sua guerra, si legge nelle conclusioni stilate dal Consiglio europeo. Volodymyr Zelensky ha intanto affermato che se gli asset russi fossero utilizzati l'Ucraina potrebbe comprare armi europee e ha anche annunciato che dagli Stati Uniti arriveranno nuove batterie di Patriot, i missili per la difesa aerea. Ci fa il punto da Bruxelles, Federico Baccini.
La discussione che si è aperta questa mattina alla presenza del presidente ucraino Zelensky si è protratta più del previsto, con uno stop deciso dal presidente Kosta per dare spazio agli altri temi in agenda prima di riprendere la discussione a cena. Nessuno scontro né sul 19° pacchetto di sanzioni contro Mosca, approvato già questa mattina prima dell'inizio del vertice, con il divieto di importazione di gas naturale liquefatto dalla Russia, né sul supporto a Kiev in vista di futuri negoziati per il cessate il fuoco, anche considerata l'assenza dell'ungherese Orbán per mezza giornata. Il vero nodo è sempre quello dell'uso dei beni russi immobilizzati per un piano di prestiti di riparazioni a Kiev, al momento bloccato solo dal Belgio. Nella pratica si tratta di circa 140 miliardi di euro della Banca Centrale Russa che si trovano prevalentemente sul territorio belga e sono gestiti da Euroclear, la società di compensazione che gestisce i fondi destinati al prestito. Bruxelles, in assenza di garanzie da parte di tutte le capitali europee, non vuole rimanere sola nel dover rispondere di eventuali rischi legali e finanziari. Senza dimenticare che bisogna trovare un accordo anche su cosa fare con questo eventuale fondo, tra ricostruzione, funzionamento dello Stato e rafforzamento militare dell'Ucraina. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
Sull'uso degli asset russi ci sono però le resistenze maggiori, ma esattamente di che cosa si tratta? Ce lo spiega Massimo Alberti nel suo servizio.
Gli asset sono fondi, investimenti, proprietà di governo, banca centrale, oligarchi, aziende russe bloccati come sanzione dopo l'invasione dell'Ucraina. Nell'Unione sono congelati, cioè non utilizzabili, circa 210 miliardi di euro principalmente in Belgio della centrale di compensazione finanziaria Euroclear. L'Unione fin qui ha usato per l'Ucraina solo parte degli interessi generati usando norme dei trattati europei. Diverso è confiscare i beni. Non esiste una base legale chiara nel diritto internazionale dell'Unione che la consenta come permanente, anche come contromisura dell'aggressione russa. Il diritto tutela l'inviolabilità e la proprietà privata dei beni che godono di immunità sovrana. Ciò aprirebbe ovviamente a contenziosi legali in primis con i paesi che detengono gli asset, da cui il no del Belgio, i dubbi di tedeschi e francesi. Contro è sempre stata anche la Banca Centrale Europea. Il sequestro aprirebbe al rischio di ritiro di altri asset e una fuga di capitali e beni da parte di altri paesi, minando la credibilità finanziaria dell'Europa e la stabilità della sua moneta. L'Unione quindi sta cercando strade per aggirare le controversie legali e i rischi sistemici. Un'ipotesi potrebbe essere l'uso degli asset a garanzia per emettere obbligazioni da usare a sostegno dell'Ucraina. Sarebbe una misura reversibile, virtuale, gli asset non sarebbero toccati fino al rimborso da parte ucraina col pagamento dei danni della Russia, ma non elimina comunque i rischi perché se i russi non pagassero l'Europa dovrebbe garantire e coprire quel debito. Da qui la grande prudenza per le possibili ricadute giuridiche, sistemiche ed economiche, sempre che i 27 trovino un accordo.
Intanto la Cina avrebbe dato seguito alle nuove sanzioni di Trump sul petrolio russo venduto via mare, stoppando l'importo delle raffinerie statali cinesi. La Cina importa il 50% del petrolio russo via mare, anche se una quota non piccola è importata da raffinerie private. Inoltre è notizia delle ultime ore che giovedì prossimo il presidente Donald Trump incontrerà l'omologo cinese Xi Jinping a margine del vertice ASEAN che si tiene in Corea del Sud. Mattia Guastafierro ha chiesto un commento delle ultime misure prese da Pechino contro Mosca e sul prossimo incontro tra Trump e Xi Jinping a Francesca Spigarelli, economista esperta di Cina.
Sicuramente la Cina ha registrato questo intensificarsi della pressione rispetto alla Russia. La Russia è comunque un alleato importante, strategico per la Cina. Non dimentichiamoci che Xi Jinping e Putin si sono visti 5 volte dallo scoppio della guerra. La pressione che è stata messa sulla Russia è notevole. L'accordo che hanno raggiunto, il compromesso Cina-Stati Uniti rispetto ai dazi, ha iniziato a vacillare, ma la pressione di Trump è stata particolarmente ampia in queste ultime settimane nel volere fortissimamente questo incontro con Xi Jinping. Non credo che sia cambiata la posizione della Cina rispetto all'economia russa, ma certamente è un segnale il fatto che le imprese cinesi abbiano stoppato l'acquisto di petrolio russo. Questo viene proprio rispetto alle azioni che Trump ha messo in piedi contro questi due grandi colossi, Rosneft come avete, e Lukoil. D'altra parte però la Cina ha subito messo in chiaro la sua contrarietà a queste azioni di forza. Il suo portavoce ha sottolineato più volte che la Cina non è l'artefice attuale della crisi ucraina-russa, non è una delle parti in causa e non riconosce in queste azioni di forza uno strumento che può portare alla pace.
Dopo la tregua a Gaza non c'è stato nessun miglioramento, la carestia è ancora in corso, lo denuncia l'Organizzazione Mondiale della Sanità. La ragione è che non entrano abbastanza aiuti. Le ONG chiedono anche di aumentare le evacuazioni mediche perché ci sono almeno 15.000 persone che necessitano cure urgenti che nella striscia non è possibile offrire. In troppi sono già morti aspettando di uscire. Oggi l'Alta Corte di Giustizia israeliana ha rimandato per la 10ª volta in un anno l'esame della petizione urgente presentata dall'Associazione Stampa Estera per ottenere di poter entrare nella striscia a documentare quanto accade. A livello internazionale, intanto, proseguono le pressioni statunitensi su Tel Aviv per scongiurare la rottura della tregua. Dopo gli interventi del genero di Trump, Kushner e dell'inviato Steve Witkoff, oggi a Tel Aviv era in visita J.D. Vance. Il vicepresidente statunitense ha assicurato che il disarmo di Hamas si farà e che sarà in campo alla forza internazionale. Poi ha definito assurdo e sbagliato il voto di ieri della Knesset sull'annessione della Cisgiordania. Abbiamo chiesto un'analisi a Maria Luisa Fantappié, responsabile Medio Oriente dell'Istituto Affari Internazionali.
Questo è una posizione diciamo che non trova spalleggiamenti internazionali diciamo aperti neanche nell'amministrazione americana, se questo poi porta a anche uno stop di questi talks sulla tregua. Però quello che probabilmente avverrà è che ci sarà comunque un'annessione di fatto e una tolleranza verso una progressiva annessione di parte della Cisgiordania, quindi nessuno diciamo riconoscerà il diritto di Israele di annettere probabilmente, ma però appunto però quello che succederà sarà probabilmente un'annessione che di fatto avverrà sia per debolezza dell'autorità palestinese stessa, sia per mancanza appunto di pressioni che vengono fatte appunto su Israele stesso per non andare avanti appunto con il processo di colonizzazione di questa terra.
Si preannuncia complicato l'inizio del leader parlamentare della legge di bilancio al Senato. Matteo Salvini e Antonio Tajani sono tornati a chiedere di eliminare l'aumento della cedolare sugli affitti brevi. Forza Italia vuole modificare anche sulle banche, ma inizia a emergere pure l'impatto dei tagli che riguarderanno i ministeri. 300 milioni in meno per la decarbonizzazione dell'Ilva, 50 in meno alla metro di Roma, 15 in meno a quella di Milano. Anche i sindaci chiedono un incontro al ministro Giancarlo Giorgetti e denunciano a rischio i servizi essenziali. Sabato contro la manovra ci sarà la manifestazione nazionale della CGIL. CGIL, mentre i sindacati di base USB e CUB hanno indetto uno sciopero generale per il prossimo 28 novembre. Intanto la Commissione di Garanzia sugli Scioperi ha aperto un procedimento contro CGIL e USB per lo sciopero generale dello scorso 3 ottobre in sostegno del Global Summit Flotilla. Entrambi i sindacati hanno già annunciato che faranno ricorso. La cronaca adesso: ha confessato l'ex compagno di Laura Ronchi, la donna uccisa ieri mattina a Milano. L'uomo l'ha colpita con ben 14 coltellate davanti a casa dopo mesi di appostamenti. Nel quartiere Bruzzano, nel nord della periferia milanese, è stato organizzato un presidio. Per noi c'era l'inviata Chiara Manetti.
Centinaia di persone si sono radunate proprio sotto casa della donna, proprio lì dove la violenza è avvenuta ieri mattina alla luce del sole, quando il suo ex marito Luigi Morcaldi, 64 anni, l'ha aggredita e colpita ripetutamente con un coltello per poi fuggire. Una folla ha attraversato silenziosamente il quartiere. Come dicevo, ci sono persone di tutte le età, donne, uomini, bambini, che camminano dietro a uno striscione nero che dice "Con Luciana nel cuore", un'iniziativa, quella di questa sera, organizzata dal basso e promossa dal Municipio 9 e da Abitare, società cooperativa. Presente anche il sindaco Giuseppe Sale, insieme ad assessori e consiglieri del territorio. Questa camminata, dopo quella organizzata per Pamela Genini, è stata organizzata per mobilitarsi appunto contro l'ennesimo femminicidio, per dire che la violenza maschile contro le donne ci riguarda tutti e tutte.
Parliamo ancora di femminicidio, perché la Corte d'Assise di Padova ha condannato all'ergastolo Eric Zorzi, 43enne, accusato dell'omicidio dell'ex compagna Nicoletta Rotaru, omicidio avvenuto nella sua casa di Abano Terme il 20 agosto 2023. L'uomo aveva inscenato il suicidio della donna. L'indagine era stata riaperta grazie a elementi forniti dai legali dei familiari della vittima. La donna uccisa quella notte aveva infatti registrato un audio di nascosto con il proprio cellulare e grazie a questa prova Zorzi fu arrestato nel marzo del 2024. I giudici adesso hanno inviato gli atti del processo alla Procura Generale della Corte d'Appello di Venezia per valutare l'operato dei carabinieri di Abano e Montegrotto, provincia di Padova, che indagarono inizialmente sul caso. Parallelamente, il garante della privacy ha sanzionato Report per il caso San Giuliano. La trasmissione di Sigfrido Ranucci aveva pubblicato infatti le telefonate dell'ex ministro con la moglie e il conduttore, a una settimana dall'attentato davanti a casa sua, accusa "ci vogliono punire". Da Roma ce ne parla la corrispondente Anna Predice.
150.000 euro, a tanto ammonta la multa che il garante della privacy ha comminato alla RAI per una trasmissione di Report di Ranucci, l'audio della telefonata tra San Giuliano e la moglie nei giorni del caso Boccia. Una decisione che arriva proprio nei giorni più difficili per Ranucci, l'attentato che ha distrutto la sua automobile davanti all'abitazione, su cui sono in corso indagini, ma anche la grande solidarietà che ha ricevuto, che si è concretizzata qualche giorno fa con una manifestazione a Roma. Oggi la multa, che secondo il giornalista sarebbe stata decisa dal garante dietro input politico, un'accusa che il garante poco dopo ha respinto con fermezza, dicendo che i membri dell'authority agiscono con indipendenza. Ma Ranucci, al di là del caso San Giuliano, ritiene che la solidarietà ricevuta soprattutto dalla destra sia stata ipocrita, tanti attestati di vicinanza ma nello stesso tempo nessuno che abbia ritirato le denunce temerarie o abbia annullato le denunce già presentate nei confronti del conduttore di Report, come gesto di consapevolezza dell'importanza della libertà di stampa, che secondo le classifiche europee vede l'Italia agli ultimi posti per la quantità di giornalisti minacciati. Tanti sono i temi che hanno a che fare con la libertà di stampa: la RAI con un'informazione ormai soprannominata Tele Meloni, conferenze stampa di Giorgia Meloni che si contano sulle dita di una mano, e poi il Freedom Act per togliere la TV pubblica dalle mani dei partiti, che ancora non decolla in Parlamento. Linea allo studio.
A Bologna questa mattina c'è stato uno sfratto molto violento, finito con cariche e manganellate della polizia. Una famiglia con 3 bambini è stata sgomberata dall'appartamento regolarmente affittato. Erano gli unici rimasti in una palazzina destinata dall'immobiliare proprietario esclusivamente ad affitti brevi. Il servizio da Bologna di Alessandro Canella.
Portali fuori! Piano! Non vi fate cagare!
La storia che sta dietro allo sfratto eseguito questa mattina in via Michelino a Bologna, in zona Fiera, era già finita nelle pagine dei giornali locali qualche mese fa, perché un gruppo di inquilini aveva denunciato i propositi della nuova proprietà di tutto lo stabile. Non è il primo caso in città di interi condomini acquistati e trasformati per finire sul mercato degli affitti brevi turistici. In questo caso la nuova proprietà voleva destinare parte degli alloggi ai visitatori della vicina Fiera e parte a locazioni tradizionali dai prezzi triplicati. sfrattati, intere famiglie che vivevano in appartamenti per cui pagavano intorno ai 500 euro di affitto si sono viste chiedere un canone di 1300 euro, insostenibile ai più. La scelta, se così si può chiamare, è stata quindi se restare con un affitto triplicato o andarsene a fine contratto. Ed è questo il caso delle famiglie con minori sfrattate con la violenza stamattina, addirittura con l'abbattimento di un muro e senza l'intervento dei servizi sociali nonostante la presenza di minori. Pur avendo sempre pagato l'affitto, hanno ricevuto lo sfratto per finita locazione. Le modalità con cui è avvenuto e tutti i contorni della vicenda hanno creato grande indignazione in città. Anche l'amministrazione comunale, da tempo impegnata a cercare soluzioni per ripristinare un equilibrio sconvolto dall'esplosione degli affitti turistici, ha commentato la vicenda. La giunta parla di un fatto che colpisce: il diritto alla casa non può essere lasciato alle sole regole del mercato. Da Bologna, Alessandro Canella per Popolare Network.
Prima di salutarvi, le ultime dei campi del calcio internazionale, serata di Europa e Conference League. A circa 5 minuti più recupero alla fine, la Roma è sotto contro il Victoria Plzen, avanti per 2-1. In campo nel pomeriggio anche il Bologna, che si impone per 2-1 contro lo Steaua Bucarest, e la Fiorentina. I viola vincono per 3-0 in casa della Rapid Vienna. Domani sera invece torna la Serie A con l'ottava giornata di campionato. Alle 20.45 appuntamento con Milan-Empoli, Milan-Pisa. Nel tennis infine Jannik Sinner vince il derby italiano contro Flavio Cobolli e accede ai quarti di finale del Vienna Open, dove domani si ritroverà di fronte Alexander Bublik. Bene anche Matteo Berrettini, che supera in rimonta il britannico Norrie. Domani affronterà l'australiano di minor. Non ce la fa invece Matteo Arnaldi, eliminato dal tedesco Alexander Zverev. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Anastazi.